Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò.
Il libro della Genesi ci racconta che Abramo deve lasciare la sua terra e incamminarsi verso una terra altra, un movimento dalle proprie radici a qualcosa di altro. Abramo, primo patriarca, padre dell'identità ebraica e alle fonti della cultura di tutto l'Occidente, ha qualcosa da dirci sul nostro percorso identitario e sull'incontro con l'altro. Non è detto che dobbiamo fare chilometri, a volte basta solo fare un passo fuori dalle nostre certezze e avere il coraggio di verificare, strada facendo, se stiamo andando dalla parte giusta. Magari anche il coraggio di tornare sui propri passi, se può servire. Abramo ha qualcosa da dirci anche sull'accettazione dell'altro, impersonato da quel figlio, Isacco, non da sacrificare, ma da elevare al trascendente. Sono riflessioni che ci vengono dalle lezioni di uno dei più grandi studiosi di ermeneutica biblica, Haim Ba'Arir, che su questi temi ha tenuto una recente conferenza a Milano, al Teatro Franco Parenti, nell'ambito del ciclo di incontri L'ebraismo, una chiave di lettura del mondo. Ba'Arir nel suo intervento ci ha dato sicuramente una chiave di lettura del mondo, in particolare sull'identità accogliente che l'Occidente è chiamato a trovare. Con il maestro Haim Ba'Arir converseremo tra poco. Il nostro ospite oggi è Haim Ba'Arir, studioso del pensiero ebraico, nato nel 1947 a Parigi da genitori di origine polacca reduci dai campi di sterminio. Matematico, psicoanalista, è tra i maggiori esperti di ermeneutica biblica e autore di diversi saggi. È stato allievo di grandi maestri come Leon Ashkenazi, Emmanuel Levinas e il maestro hassidico Israel di Gur e impartisce a sua volta intense lezioni come visiting professor in facoltà o convegni internazionali. Recentemente è stato ospite della rassegna che il Teatro Franco Parenti di Milano sta dedicando all'ebraismo. Professor Ba'Arir, l'Occidente deve inventare un'identità accogliente, lei ha detto. In che senso?
Io credo che sia una priorità, l'attualità ce lo sta dettando praticamente, per l'Europa, ma ormai non più soltanto per l'Europa. Forse è importante ricordare che noi tutti siamo frutto di migrazioni, di invasioni, per cui questo continuerà a svolgersi molto probabilmente. Allora io dicevo identità accogliente nel senso di poter concepire un nocciolo solido intellettualmente, sentimentalmente, cioè emotivamente e anche idealmente, per cui diventa possibile cominciare a guardare l'altro e a concepire che l'altro può inserirsi armoniosamente e contraddittoriamente nello stesso tempo. Non è semplice. So che la principale critica che mi è stata rivolta riguarda l'essere idealista, no? E l'aver poca dimestichezza con la realtà. A questo rispondo in questo modo. Io appartengo a una tradizione, la tradizione ebraica, che se vuole essere riassunta, ovviamente è molto temerario pensare di riassumere, ma siamo temerari, siamo alla radio, quindi lo siamo per definizione. E quindi direi che la tradizione ebraica consiste da una parte mettere il raziocino o la razionalità a confronto con la realtà. cartesio, se volete, a confronto col reale. E non è del tutto evidente il risultato. C'è un lavoro gigantesco da fare, perché la realtà non è cartesiana. Secondo me la tradizione ebraica lavora in questo senso da sempre, anzi forse nasce in questo modo, per cui effettivamente io credo che si tratti di costituire progressivamente un'idea di identità non allargata, ma accogliente, nel senso anche emozionale della parola.
Quindi cercare di mettere insieme il raziocinio con il reale. Il raziocinio è ordinato, un cristallo trasparente, il reale no, non lo è. E questo, lei diceva, è forse una delle particolarità della cultura del pensiero ebraico?
Lo penso, sì, è una delle particolarità e forse anche una centralità. Il reale, che cos'è? Per la tradizione di Israele. Il reale è tutto ciò che ci portiamo dentro in corrispondenza con ciò che succede all'esterno. E di questo ci dimentichiamo. Non c'è testimonianza per noi altra del reale. E quindi siamo costantemente chiamati ad aggiustare il mondo interiore a quello che sta succedendo, sia dal punto di vista matriciale, cioè la terra, l'universo e via discorrendo, che da quello che gli umani fanno succedere. Non è semplice. Io credo che quando la Torah fa iniziare il suo testo con la seconda lettera dell'alfabeto, la Bet, l'equivalente della B, è un po' questo che ci sta raccontando. La B, la Bet, in ebraico è anche un numero, non ci sono i numeri arabi né romani in ebraico. Due è l'inizio della pluralità. E siccome si parla di noi, e noi, a noi sembra essere uno, la Torah inizia subito dicendo no, siamo in due. E siamo in due, quindi facciamo coppia, dobbiamo conciliare, dobbiamo compensare forse.
Siamo partiti appunto dall'identità accogliente, io e l'altro. Lei parlava di Abramo nella sua lezione e questa trasmissione si è aperta con la citazione dalla Bibbia, in questo caso nella traduzione CEI, vattene dalla tua terra, eccetera, eccetera. Ecco, questo vattene però potrebbe anche venire tradotto in altro modo, seguendo le sue parole.
Certamente, penso che vattene sia un pensiero a questo punto, più che una traduzione, un pensiero, un desiderio segreto, l'andarsene. Il testo stesso dice molto, molto diversamente. Le parole in ebraico sono lech lecha, vai per te. Che cosa può significare questo andare per sé? Certamente si può pensare all'autoreferenzialità, all'egotismo e via discorrendo, ma non credo che di questo parli la Torah. La Torah dice che si tratta di andare con l'idea che quest'andare possa avere un senso per te. Perché un percorso abbia un senso, per forza bisogna aver interiorizzato la partenza, sapere cosa lasciamo e a questo punto poter costruire l'orizzonte del nostro percorso e la verifica anche, perché alla fine del verso, di questo primo verso riguarda l'avventura umana di Avram, si dice «E la arez asher areka, verso la terra che ti farò vedere». un lettore anche non così attento si chiederà: ma come posso io orientarmi verso una terra che non mi hanno fatto vedere preventivamente, che non mi hanno almeno grossolanamente indicato? E qui abbiamo quello che sarà uno dei cardini anche dell'ebraismo: l'obbligo, la necessità della verifica. Faccio un passo, mi guardo indietro da dove sono partito, e a questo punto devo decidere se questo passo è stato un progresso, è stato un passo avanti, come si suol dire.
Quindi il vai per te al posto di vattene dalla tua terra, detto ad Abramo, è molto importante, perché mette l'accento sul fatto che devi preservarti in quanto soggetto, e quindi in quanto soggetto devi sapere da dove arrivi, devi metterti in cammino in un certo senso tenendo conto da dove parti, e soprattutto, appunto, come lei ci stava dicendo, ad ogni passo dovrai fare la verifica del tuo percorso, quindi girandoti indietro per vedere se stai andando dalla parte giusta. Forse questo può ricordarci anche un'altra cosa, quella famosa frase che Goethe aveva scritto, mi sembra nel Faust, e che è stata poi ripresa da Freud: quello che erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo per possederlo. Quindi sentiti erede, guardati indietro, ma fai la tua strada, riguadagnati questa eredità.
Non a caso è Freud che cita questo passo, mi spiego, lo ricordo bene, e questo ci illumina su tutti i problemi del signor Sigismund Freud, diventato Sigmund Freud. È interessante, lui ha applicato lo stesso principio anche al suo percorso intellettuale. Dopo aver distrutto sistematicamente la sua cultura ebraica in Mosè e il monoteismo, dopodiché la seconda parte del libro di Freud è un inno al suo popolo. Ci si può chiedere qual è questo popolo, però quello che è certo è che Freud ha preso coscienza di questa necessità. Ogni percorso, almeno sul piano degli uomini e non dei pianeti o del cosmo, ha una partenza, e questa partenza deve essere interiorizzata e elaborata perché il percorso abbia un senso.
Tornando ad Abramo, come colleghiamo Abramo a questo discorso dell'identità di io, l'altro, di accogliere l'altro?
Ebbene, credo che lo colleghiamo, ma molto tardivamente, nel senso che Abramo diventa quello che è profondamente, nel senso di diventare ciò che si è, verso non proprio la fine della sua vita, noi siamo nei anni biblici, bisogna ridimensionare o meglio capire cosa significa un anno biblico, un'età biblica, ma questo non è il nostro discorso ora. Il nostro discorso è ricollegare Abramo con l'identità aperta e accogliente. Ebbene, è nella legatura di Yitzhak. Vi è un malinteso, direi cosmico per me, il chiamare questo episodio il sacrificio di Yitzhak, quando è proprio il contrario. Il percorso di Avram mira a recuperare Yitzhak. E infatti in ebraico si chiama Akedat Yitzhak, la legatura di Yitzhak. Gli ingenui pensano che si tratti della legatura di Yitzhak sull'altare. Si potrebbe anche trattare di questo, ma principalmente, essenzialmente, si tratta della legatura di Yitzhak agli ideali di Avram, all'identità di Avram. Yitzhak rappresenta Gevurah. In ebraico, Gevurah è forza interiore, è prodezza interiore. Avram è chesed, grazia, sapendo che nella tradizione ebraica la grazia è gratuita ma non arbitraria, ha sempre un perché che possiamo scoprire o che scopriremo. Dunque Avram ha dei grossi problemi con questo suo figlio.
Ecco, allora, questo suo figlio, Isacco, è un figlio che lei ha definito claudicante. Qui dobbiamo introdurre il concetto di claudicanza, che per lei è centrale, professor Barrier, anche al di là della storia di Abramo ed Isacco. Allora, in che senso claudicante?
La claudicanza, come i miei allievi sanno troppo bene perché l'ho detto e ripetuto, arriva dalla narrazione talmudica della storia del sole e della luna. La claudicanza è il sapere rimpicciolire senza diminuirsi. E perché mai rimpicciolirsi? Per ricevere. È strano per l'Occidente. L'Occidente riceve quando è allargato, quando l'appartamento è abbastanza grande. No. L'ebraismo dice che bisogna rimpicciolirsi per essere in grado di accogliere e soprattutto a questo punto di trasmettere. È la storia della luna. Questo sarebbe, secondo la tradizione di Israel, l'identità umana ideale. Io l'ho definita con la parola claudicanza, claudicante, non zoppa. Che cos'è la claudicanza? Mi hanno chiesto a questo punto, se la claudicanza non arriva alla zoppia, allora cos'è? E ho spiegato che se si cerca nei dizionari non si trova la parola claudicanza, si trova claudicante ma non claudicanza. Nei dizionari medici la si trova la parola claudicanza. Perché? Perché è un principio, è il principio dell'accoglienza, è l'apertura di cui bisogna testimoniare quando si incontra l'altro.
Quindi ha a che fare anche con la vulnerabilità, cioè che il conoscersi tutti vulnerabili ci rende più accoglienti, perché sono vulnerabile io come l'altro, con la nostra comune fragilità.
Penso proprio di sì. Effettivamente, in un certo qual modo, è una vulnerabilità. Vorrei ricordare che la Bibbia narra un episodio di vera e propria claudicanza, quella del patriarca Giacobbe, che è in lotta con un uomo che da una certa tradizione è stato definito angelo, però nel testo non è mai chiamato angelo. E io ho dentro di me una specie di consapevolezza che mi dice che quell'uomo che aggredì Jacob, il terzo patriarca, prima dell'incontro con Esaù, che era un incontro che doveva fare il test dell'accoglienza di tutti e due, quell'uomo lì era il papà, era Yitzhak, che aggrediva suo figlio per dirle: io, Yitzhak, sono riuscito a fare la pace e da accogliere e essere accolto da mio fratellastro Ismaele. Perché tu non dovresti accogliere il tuo fratello? E invece c'è lotta. Jacob entra in conflitto, come giustamente succede, con il papà. Una lotta terribile, dicono i commentatori. La polvere sale fino al settimo cielo, laddove risiede l'Adonai. E a questo punto il padre, l'uomo, preme sul nervo sciatico di suo figlio e lo rende claudicante, dandogli la chiave dell'accoglienza. Per dirla in breve, con tutto ciò, Jacob e Esav non si incontrano dopo, non riescono ad incontrarsi. Però la Torah ci dà la chiave dell'incontro, della possibilità dell'incontro. quello che lei giustamente, secondo me, ha chiamato l'autocoscienza rispetto alla propria vulnerabilità.
Questa storia appunto della non ricomposizione tra Giacobbe e Esaù ci porterebbe molto lontano. Purtroppo non abbiamo molto tempo, vorrei tornare sul discorso di Isacco, della legatura di Isacco. Per noi, diciamo, profani, si parla appunto di sacrificio, perché quello che Dio chiede a Abramo quindi sembrava essere un sacrificio, cioè sacrifica tuo figlio sull'altare. Invece non è questo quindi il punto.
Allora bisogna innanzitutto prendere coscienza che le letture possono essere molte. Senza cambiare nulla, visto che il testo originale e originario non ha né vocalizzazione né punteggiatura, noi leggiamo: riprenditi tuo figlio. È Abramo che parla. Sto figlio che mi hai dato, sto claudicante, riprenditelo. Sarà forte, sarà un eroe, ma non è figlio mio. E infatti Abramo dice: questo figlio tuo, l'unico, quello che tu ami così tanto. E allora, ricordando le parole del filosofo che diceva che quei 3 giorni del cammino sono durati di più del tempo che ci separa da questa storia oggi, bisogna pensare a questo padre che ha deciso invece di provare a legare questo figlio a sé, a questa identità sua di compassione e quindi forse anche di accoglienza a questo punto, no? Allora cosa succede? I due si guardano. Yitzhak è legato sull'altare. Noi dobbiamo tener conto che ha 33 anni, credo. Non si è ribellato, non ha mai detto niente, ha solo chiesto: ma dov'è l'animale del sacrificio? Come per dire a suo papà: non mi inganni un attimo. E la tradizione midrashica dice che si guardano. Yitzhak steso sull'altare, Abramo sopra l'altare. Il midrash dice anche che una lacrima di Abramo cade sull'occhio di Yitzhak e lo accecca definitivamente. Forse in questi momenti bisogna guardare non con quei occhi, bisogna guardare con gli occhi del cuore. Siamo dopo la Shoah. Possiamo ancora credere nel genere umano? Difficile. E Yitzhak ha guardato suo padre e con tutta la sua forza gli ha detto: vecchietto, tu a me non uccidi. E Abramo ha capito e finalmente sente la voce interiore sua che dice: ma cosa stai facendo? E a questo punto Yitzhak ha insegnato la fiducia nell'essere umano.
Quindi in conclusione questa legatura di Abramo, questo accettare il proprio figlio, può essere, al di là del legame padre-figlio, una metafora per legare a sé l'altro, qualsiasi sia questo altro?
Sempre i filosofi, bisogna chiamarli in causa, dicono la cosa seguente: dicono, noi siamo il nostro miglior nemico. Quando si tratta di accogliere l'altro, si tratta di accogliere se stesso. Io penso che sia esattamente questo. Amerai il tuo prossimo come te stesso è effettivamente un precetto, un obbligo.
Era Haim Ba'Arier, studioso del pensiero ebraico e di ermeneutica biblica. Tra i suoi saggi ricordo Cabalessico, edizioni Giuntina, Le 10 parole, edizioni San Paolo, mentre per Garzanti sono usciti Il tacchino pensante, La valigia quasi vuota e La Genesi spiegata da mia figlia. La nostra puntata si conclude qui. Ringrazio Haim Ba'Arier e tutti voi che ci avete ascoltato. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.